ero perso.
Ok, niente, è il caldo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Il verbalizzante è come sempre il dottor Stradoni, che provvede all'appello dei presenti.
Alle ore?
Sono le 19.47. 18.47, avete ragione, il caldo.
Avanzi. Brunelli.
Assente. Dall'AI presente.
Dall'ora.
Assente giustificato.
Faccioni.
Assente.
Grassi. Assente.
Assente.
Giustificato. Napolitano, assente giustificato. Rappo.
Presente.
Sartori, assente. Stringa, assente. Tessari.
Presente.
Trombini.
Presente.
Zanotto. E da ultima Messina.
Presente.
Ho tirato male il foglio.
Allora. C'è un problema, che non abbiamo nessun scrutatore della minoranza. Quindi due scrutatori di maggioranza, Messetti e Trombini, grazie. Se arrivasse Grassi, Faccioni non risponde al telefono. Bene,
il terzo scrutatore, casomai, vediamo.
Il terzo scrutatore, nel momento in cui arrivasse Grassi o Faccioni, diventa il primo che arriva, diventa scrutatore. Grazie, volevo ringraziare chi si è premurato di essermi vicino per quella per la morte della mia mamma. Ma non abbiamo voluto essere molto, diffondere molto la notizia. Comunque grazie per chi si è premurato di esserci vicini. Partirei subito con le comunicazioni. È arrivata la Elena Brunelli, quindi la consigliera Brunelli è automaticamente scrutatore per scrutatrice per la minoranza. Grazie. Faccioni dovrebbe arrivare e forse anche Grassi. Grazie. Allora, comunicazioni. Vado rapidissimo. L'attività teatrale La tomba di Giulietta, anche se approvata dal Consiglio, non potrà tenersi per indisponibilità degli spazi. C'è un momento di difficoltà di organizzazione da parte dei musei e nonostante una lunga discussione con la direttrice non siamo riusciti a trovare la quadra e quindi l'attività presso la tomba di Giulietta e pertinenze varie non potrà essere svolta. Quindi anche il nostro impresario Carretta, che aveva insistito per quell'attività, dovremmo soprassedere. L'evento L'ebbrezza del divertimento, di cui era previsto un contributo all'associazione Vive Visioni per il 24 maggio alla Provianda, non si è tenuto per le incerte condizioni atmosferiche, pertanto il contributo non è più erogabile. Bisogna che ripassiamo in consiglio riapprovando il progetto e riapprovando l'erogazione dell'eventuale contributo, salvo disponibilità del bilancio nel frattempo. Sì, era già deliberato, ma i soldi destinati sono rientrati nella disponibilità del bilancio. E dovremo vedere, verificare se ci sarà capienza, perché la cifra che ci è stata destinata per la festa di Santa Toscana ci ha costretto a fare un po' di acrobazie contabili, in quanto prima non veniva avanti, come il consigliere Avanzi ben sa. Poi dopo è arrivata su un capitolo che non era quello dovuto, è stato corretto, è stato ricorretto e comunque non siamo nella piena disponibilità della cifra ad oggi. E quindi abbiamo coperto con le disponibilità di bilancio in essere quella spesa. Nel momento in cui finalmente avremo disponibili 4.000 rotti euro della festa di Santa Toscana, potremo muoverci diversamente. Però, sì, infatti si parlava anche col dottor Stradoni che probabilmente in luglio non saremo in grado di convocare un consiglio se nel frattempo la ragioneria non ci dà risposta per tutti quei movimenti che abbiamo chiesto per avere le disponibilità effettive, perché altrimenti rischiamo di deliberare spese che non hanno capienza. Poi, con circolare 22 del 10 giugno sono state modificate alcune modalità per la liquidazione dei contributi a tutte le associazioni che hanno presentato domanda e non hanno ancora rendicontato le spese, verrà trasmesso il nuovo modello per l'assoggettabilità alla ritenuta d'acconto. Giusto per semplificare, le modalità sono diventate più complesse. La nuova circolare rende ancora più stringente la necessità di indicare da parte dell'associazione tutti i servizi richiesti al comune con precisione: transenne, segnaletica, occupazione suolo pubblico, eventuale richiesta per sedie, tavoli o comunque altre necessità per l'organizzazione. Il dottor Stradoni si farà carico di inoltrare a tutti i consiglieri, grazie per la precisazione. Per l'iniziativa Cena Solstizio d'Estate, gli organizzatori hanno rinunciato al beneficio già concesso della fornitura gratuita di sedie e tavoli. Le linee per utilizzare i fondi stabiliti nel Consiglio del 7 maggio per un evento in occasione della giornata contro la violenza alle donne, abbiamo dato l'ok di massima. Adesso dobbiamo verificare con la disponibilità delle associazioni o di un'associazione. Abbiamo una comunicazione, devo dire una vicenda non proprio simpatica, che ha riguardato ancora questo professor dottor Marsala, che ha avanzato una richiesta di organizzare un festival musicale attraverso il consigliere Avanzi. Nel frattempo però lui aveva già contattato il maestro Tommaso Benciolini, senza peraltro specificare che questo festival lui intendeva organizzarlo presso la chiesa di San Domenico, dove è già in atto, tramite un patto di sussidiarietà sottoscritto dalla Gaspari Foundation, un festival di musica classica. Il maestro Benciolini ha fatto presente, ci abbiamo tutta la documentazione, le sue rimostranze negative a questa richiesta, perché dice: noi abbiamo investito, devo dire che la Gaspari Foundation ha acquistato le sedie, cioè le poltroncine che ci sono nella chiesa sono state acquistate e donate al comune dalla Gaspari Foundation, e quindi Benciolini dice: abbiamo già speso energie e fondi per un festival, non può arrivare uno senza aver mai preso contatto e buttare lì un festival. C'è, tra l'altro, ha risposto in maniera molto chiara e dettagliata la dottoressa Lanzoni, che è la responsabile dei patti di sussidiarietà, dove la chiesa di San Domenico, che era in concessione alle suore della Sacra Famiglia e dove ci sono come attori di questo patto Gaspari Foundation e Comunità Evangelica Luterana di Verona, tra l'altro si è un po' semplificata la questione, perché le suore hanno comunicato che recedono dalla concessione e conseguentemente lasciano decadere anche il patto di sussidiarietà. Perché la ragione è semplicissima: è deceduta suor Dina Rita Zocca, e che era quella che apriva e chiudeva. Quindi adesso dovremo trovare la modalità per gestire la chiesa e soprattutto per renderla fruibile al pubblico tutti i giorni, comprese le feste. Abbiamo per il cinema nei quartieri, ho girato al consigliere Trombini i titoli e le disponibilità eccetera, e chiedo al consigliere Trombini nei prossimi giorni, visto che ci è stato dato come ultimo termine il 3 di luglio e non manca molto, per stabilire date e titoli per il cinema all'aperto come lo scorso anno. Questa della FIAB la mettiamo in coda perché sì, vabbè. E poi c'è questa del Festival Harmony Hub, e questo...
Ne hai già parlato.
Ne abbiamo già parlato, sì, chiuso.
Hai saltato solo il discorso degli uffici amministrativi, cioè l'hai detto, ma l'affidamento diretto per la festa degli anziani.
Ah, sì. Allora, l'associazione Vero Centro ripropone la festa degli anziani in Sottoriva, che l'anno scorso era saltata perché il nostro benamato Carlo Franco ha dato un out, nel senso che ha detto: io da solo ho più di 80 anni, sarò anche giovanile, però 84 anni mi pesano e faccio fatica. Abbiamo avuto un incontro con il presidente Michele Abrescia e con appunto Carlo Franco, abbiamo stabilito le modalità per procedere con l'organizzazione, e di conseguenza adesso arriverà la richiesta dell'associazione per quel che ci riguarda, cioè ci chiedono un contributo.
No,
un affidamento di servizi.
Stiamo già facendo la
sì,
procedura.
Una procedura di affidamento di servizio e la richiesta di tavoli e sedie gratuita, l'occupazione di suolo pubblico e altri servizi che andremo a specificare. Comunque la questione sta procedendo e sembra bene avviata. Abbiamo anche sottolineato che l'altro anno non è stata molto apprezzata dalla circoscrizione, soprattutto dal personale amministrativo, il fatto che si sia coinvolti praticamente tutto il mondo, ovvero assessorati che nulla hanno fatto, assessorati che poco hanno fatto, quando il carico del lavoro è finito tutto in capo a noi. E quindi gli abbiamo detto chiaro e netto che se organizzano con la circoscrizione è la circoscrizione che compare, se interverranno degli assessori saranno sicuramente ben accetti, ma non è così che si deve organizzare, ovvero coinvolgere tutti, che poi dopo sapete bene che il cane di tanti padroni poi ha qualche problema, infatti poi c'è stato qualche problemino, e evitiamo questi disguidi, che sono disguidi amministrativi, però hanno dei riflessi. Allora, c'è pervenuta una richiesta. Era un'informativa questa. E invece c'è un problema, perché ci è arrivata una richiesta di parere stringentissima da parte del patrimonio. Quindi l'abbiamo inserito all'ultimo punto aggiuntivo come richiesta di FIAB per la concessione temporanea dell'area comunale all'interno del Parco della Provianda. chiedo se ci sono eccezioni e se possiamo inserirlo all'ordine del giorno.
Votiamo.
Favorevoli all'inserimento? Grazie. Ne parliamo dopo. Allora, approvazione del verbale delle sedute precedenti. Ci sono osservazioni? Nessuno ha mandato osservazioni scritte, quindi pongo in votazione l'approvazione del verbale della seduta del 22 maggio. Favorevoli? Grazie. Firma della vicepresidente, grazie. Commissione sociale, salute, terzo settore, esiti della commissione. Consigliere Avanzi, prego. C'è qualche microfono acceso?
Pronto?
Prova a accendere. Non si accendono? Ok.
Eccomi.
Era la tastiera.
Allora, prima avrei una domanda che è di curiosità. Sul progetto ci sto a fare fatica, come si sta sviluppando e quali sono i progetti, anche se me li hai già anticipati via telefono. Poi la seconda, dalla commissione era uscita una certa imbarazzo per il nuovo sito online della circoscrizione. Spero che le cose migliorino, perché prima si riusciva a vedere le cose abbastanza bene. Adesso non si riesce a vedere praticamente quasi nulla.
Adesso si vede solo il sottoscritto.
Esatto. Invece la terza, e questa invece è una, diciamo, una considerazione che magari potrebbe essere approfondita dalla commissione della consigliera Federica Zanotto, abbiamo approvato quello che è la nuova regolamento sull'economato. Purtroppo però adesso ci troviamo in una situazione abbastanza kafkiana, nel senso che il 20% del valore del materiale è tanto, anche perché io mi sono andato a vedere il regolamento, non abbiamo la tabella dei valori assegnati alle sedie, ai tavoli o a quant'altro. Cito l'ultima, la Fevos, per la cena erano 1.000 euro di cauzione, e 1.000 euro di cauzione non ce l'aveva da poter dare. Quindi ho parlato anche con l'assessora Rotta, ma lei ne sapeva anche abbastanza poco, e comunque mi ha detto che se ne avrebbe approfondito la tematica. Non per ultimo ho visto quello che Verocento dovrebbe pagare per i 500 sedie e i...
Sono 500 posti tra tavoli e sedie.
500 sedie e tavoli sono quasi 5.000 euro di cauzione. E non sono pochi, non sono pochi. Per cui, se Federica gentilmente riesce a capire questa tabella dove pescano questi valori di queste sedie, perché la Fevos ha deciso di comprarsi dei tavoli. Buon investimento per lei, ha trovato 30 euro a tavolo, e quindi... Però presumo che molte associazioni non siano in grado di versare la cauzione, cioè, soprattutto se sono tante le sedie che poi, insomma, capiamoci, non è che sono sedie di gran valore, secondo me, però diamoci un occhio, perché potrebbe diventare un problema. Potrebbe diventare un problema. Sì, sì.
Prego, consigliere Zanotto.
Quindi loro hanno ricevuto, diciamo, questo preventivo di cauzione dall'economato. Ok.
Allora, ho visto il regolamento che hanno votato.
Sì.
Ma non c'era la tabella.
Non c'era la tabella.
Adesso, se questi qua mettono, non so, 30 euro a sedia, capisci?
Certo.
Se ho fatto il calcolo, il 20% vuol dire che quello che ha richiesto la FEVOS
sono 5.000 euro di valore. Il 20%, quindi loro fai il 20% per 5.000, 1.000 euro. E erano 70-80 sedie e 10-15 tavoli, per cui insomma 5.000 euro sono tanti. Volevo capire come hanno attribuito questi valori a questi materiali, per carità, poi che sia successo qualcosa questo non lo so, però ci ritroveremo con tutte le associazioni che fanno richiesta che dicono io non ho i soldi per dare la cauzione.
Per il 19-30 euro.
Tutto qua, insomma, se riusciamo magari ci confrontiamo, ne parliamo assieme e vediamo se possiamo dire quantomeno, non so, alle richieste derivanti dalle associazioni si fa un po' alla vecchia, perché una volta erano 200-300 euro, 400 euro, insomma. Dopo, se me lo chiede un privato perché vuole farsi qualcosa, vabbè, pagherà la cauzione che deve pagare.
Allora, per quel che riguarda invece ci sto a fare fatica, allora, avevamo ipotizzato di far carteggiare e dipingere i portoni della circoscrizione, però non è un'attività praticabile perché c'è l'altezza, cioè i ragazzi non possono salire su scale, ponteggi e similari. Quindi abbiamo cancellato quel tipo di attività, è stata inserita un'attività di tinteggiatura delle panchine per la sindrome di... e quindi ci sarà questo tipo di attività, ci sarà un'attività di pulizie al parco di Santa Toscana, dove il comitato è ben felice di avere questi ragazzi che gli danno una mano a rimettere in ordine, pulire, eccetera, e un'attività di sempre di pulizia lungo tutto il corso, il parco delle mura, soprattutto nella parte che va appunto da Santa Toscana, San Zeno in Monte, fino a Castel San Felice. Queste sono le attività che abbiamo programmato. Se ci fosse, avanzasse qualche spazio e ci fosse qualche altra proposta, siamo sempre in contatto con l'Associazione Energie Sociali che gestisce questa attività, che sono ormai più di 15 anni che viene svolta e sempre con ottime risultanze.
Allora,
prego, consigliere Avanzi, per gli esiti della commissione.
Passando al primo punto, abbiamo avuto come ospiti Vive Visioni Imprese Sociali il progetto RICAC, che è stata l'associazione che farà le quattro proiezioni, due invernali e due estive, presso la prima circoscrizione. Le due estive saranno presso il Parco della Provianda, mentre le due invernali saranno una al centro di comunità d'Azeglio e l'altra alla Sala d'Alisca in Teatro dell'Acqua Morta. Ci hanno illustrato un portafoglio, un ventaglio di film da poter proiettare. Loro ci sono basati su film che possono essere, aperte virgolette, di massa, ma non di massa proprio da botteghino, cioè hanno cercato di fare una via di mezzo tra quello che potrebbe essere il commerciale puro e quello che potrebbe comunque essere un film che racchiude qualche argomento e qualche tematica importante. Hanno proposto due film del regista Christopher Nolan, Memento, non so se l'avete mai conosciuto, visto. Praticamente Memento è la storia di una persona che ha la memoria a breve termine, cioè non si ricorda mai quello che ha fatto nella giornata e quindi si tatua dappertutto, si fa mille post-it e passa la sua giornata praticamente così, ma poi comunque non vado avanti con la trama del film perché sennò spoiler, a parte che non è un film recente, insomma è un film dell'anno 2000 ed è uno dei primi film di Nolan. Il secondo film, sempre di Nolan, è Oppenheimer, qui non sto a descrivere chi era Oppenheimer, il film Oppenheimer. È bello lungo, difatti la criticità di questo film è la lunghezza. Okay? Mentre Memento è un po' più corto, Oppenheimer è molto lungo, anche perché ci ha spiegato che Nolan gode di budget illimitati quando fa i film, per cui si può permettere 3 ore di film, si può permettere budget assolutamente elevati. Quei film invece un pochino magari meno commerciali, anche se comunque Memento e Oppenheimer secondo me non sono film commerciali e fatti da un regista che è uno dei migliori registi attuali, Si può fare, che è un film interpretato da Claudio Biso, dove lui è un sindacalista che lavora all'interno di una cooperativa sociale per cercare di recuperare ragazzi in difficoltà. E l'altro è Il maestro che promise il mare, questo è un film spagnolo che è ambientato in un paesino delle Asturie del 35, dove arriva questo maestro e cerca di rivoluzionare un attimo quello che è lo standard scolastico per i tempi, quindi 35, capiamo anche qual è il contesto contesto storico in cui stiamo vivendo. Allora, noi saremmo chiamati a decidere quali film proiettare, e questi sono quelli estivi, mentre quelli invernali sono più prettamente per bambini e sono sulle ali dell'avventura, Flo, un mondo da salvare, La vita di Pi ed Inside Out 1. Ora, è difficile, secondo me, dare una preferenza di due film, nel senso che io posso dire Memento e Oppenheimer, Luciano mi può dire no,
del mare,
esatto. Io direi che le indicazioni di film, secondo me, sono tutti film attuali, però lascerei agli esperti della Vive Visioni di decidere quali tra questi cinque film e quelli cartoni animati, in base anche alla loro esperienza, perché si era anche ventilato, c'è ancora un domani, quella della Cortellesi, però loro hanno detto, per carità, bellissimo film, ma lo stiamo proiettando già da mesi, per cui ha detto...
È inutile girato che... sulle piattaforme del Pay TV, quindi praticamente chi non l'ha visto è perché non l'ha voluto vedere.
Esatto, per cui se il consiglio è d'accordo, io non esprimerei un voto, una preferenza, ma lascerei a loro, all'interno di questi cinque film, scegliere, anche perché chi è venuto a parlarci ha una cultura cinematografica che, vabbè, cioè io mi fermo a Deadpool e Wolverine, ecco, per intendersi, però oltre non vado. Cioè.
Prego, consigliera Messetti.
No, io volevo chiedere che pubblico ci si aspetta,
Quella che comunque per gli invernali fossero bambini e quindi sono tutti cartoni animati. Invece per gli estivi fosse per famiglie, quindi non film particolarmente impegnati da Cineforum, ma film che possano essere visti dalle famiglie senza un particolare impegno di difficoltà. Bellissimo. Allora, potremmo dire che insomma uno dei due film estivi sia Il maestro che promise il mare, sì, e l'altro sì. Lo lasciamo a... Però, insomma, io voglio che siamo tutti d'accordo. Insomma,
sì, sì, ma è giusto parlarne un attimo, anche per sapere che tipo di attività viene espletata con i nostri contributi. Però anch'io farei un piccolo appunto, che Oppenheimer, appunto, è un film pesante e molto lungo, per le famiglie potrebbe essere difficile da approcciare, e tra l'altro gira sulle pay TV anche questo, quindi il rischio è di non avere la freschezza di qualcosa che abbiamo già potuto vedere in altre occasioni, ecco. Consigliera Rappo, prego.
Butto la mia monetina per i bambini su Flo, Un mondo da salvare, se non altro perché ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione 2025. Non c'è sulle piattaforme, secondo me è una bellissima occasione. Sì, è a pagamento, insomma, è una bella occasione.
Vabbè, allora facendo una sintesi, escludiamo C'è ancora un domani, Oppenheimer, diamo indicazione che Il maestro che promise il mare, se possono fare bene, e tra gli altri due scelgono loro. Invece per i cartoni animati indichiamo Flo come cartone animato, e gli altri tre invece lo decideranno loro, anche perché volevano unire, per esempio, ad Inside Out delle consoler che prendessero le famiglie da una parte e i bambini dall'altra e approfondiscano quelle che sono le tematiche che il cartone animato spiega, quindi le emozioni, la rabbia, prenderli uno da una parte, una sala, e i bambini dall'altra, quindi potrebbe anche essere questa un'idea che loro hanno lanciato e che io condivido, perché magari non ci si ferma alla visione del film, che poi Inside Out secondo me è un cartone animato che insegna tantissime cose, ma lo si approfondisce con due visioni diverse.
Grazie. Prego. Prego.
Allora, andando avanti, richiesta di contributo pervenuta, adesso l'ho persa.
Avevamo aggiornamento della festa di Santa Toscana.
Okay. Aggiornamento di Santa Toscana, allora la procedura sta andando avanti molto faticosamente, oserei dire. Come in commissione ho ringraziato l'assessorato che ci ha dato la sua disponibilità per fare questa festa. Ne approfitto per ringraziare Stradoni e la Cristina per tutto il supporto amministrativo che stanno dando, che non è poco, perché ho visto le mail che girano e insomma non sono mail semplici, quindi vi ringrazio, perché comunque penso che il lavoro vada sempre valorizzato e quando è fatto bene vada anche riconosciuto. I giorni sono l'11, 12 e 13. L'11 ci sarà l'inaugurazione verso le 18, 18 e 30, dove sarà presente anche Radio Convergente, dove sarà presente Don Adriano, dove sarà presente, suppongo, noi della circoscrizione, mi auspico, e l'assessora Alessia Rotta, dove si darà il via, diciamo così, alla festa vera e propria. Una festa che, come ho già raccontato, è un po' un scendere nelle tradizioni di Veronetta, perché io quando ero piccolo me la ricordo, mi ricordo la cuccagna in mezzo a Piazza Santa Toscana, che dovevi andare su per prendere o il salame o la coppa o il prosciutto, dipende da quello che offriva il convento. C'era il mangiafuoco, insomma c'erano i mercatini. Chiaramente certe cose adesso non possiamo riproporle, tipo la cuccagna, perché comunque vorrebbe dire occupare tre quarti di piazza. Via Santa Toscana sarà adibita prevalentemente a mercatini, mentre in piazza si farà la musica serale dalle 9. Piazza Via 20 Settembre auspicabilmente sarà chiusa dalle ore 20, se riusciamo, anche lì dopo mille difficoltà, e l'idea è quella di mettere degli stand delle associazioni che vorranno partecipare per avere anche un poco di visibilità anche loro. Si deve coniugare quello che è l'aspetto culturale, quindi con visite alla chiesa, con visite al portavescovo e magari con visite anche alla provianda sociale, quindi la presenza delle associazioni, ludica, quindi la festa vera e propria, quindi la musica, favorendo anche gli esercenti, chiaramente, che giovedì pomeriggio andrò a incontrare assieme all'associazione che si è garantita l'affidamento, per capire le modalità della loro partecipazione. Mentre nei giardini di Santa Toscana ci saranno sempre attività per bambini, dalle 6 in poi varie attività riferibili solamente ai bambini. Portavescovo, ho un incontro venerdì, perché la mia idea sarebbe quella di farla aprire, anzi apro una parentesi, un'ora fa ho sentito Roberto Villa al telefono, è tornato a casa, ho risentito la sua voce, quindi questo mi ha fatto anche piacere, perché ho chiesto a Dado di fare per quei tre giorni lì in Portavescovo il mercatino vintage che lei già fa al Camploi, o che faceva, perché adesso non lo fa, credo che non lo faccia più perché stanno facendo i lavori di ripristino della chiesetta, e sarebbe carino che loro venissero lì con il loro mercatino in questi tre giorni. Vediamo venerdì se a loro sta bene i locali. Per quanto riguarda il Simeon, ci ha già dato la disponibilità massima, e ringrazio anche il Simeon perché terrà aperto anche i giardini e terrà aperta anche la porta, e niente, quindi sta proseguendo, speriamo che arriviamo in porto, perché ogni giorno c'è una difficoltà da affrontare, però insomma va bene, penso che siano contenti, saranno contenti i residenti, saranno contenti gli esercenti nel rivalorizzare questa tradizione che si faceva fino a 15 anni fa, forse anche qualcosa di più.
Bene,
ecco,
il dottor Stradoni vuole aggiungere qualcosa?
Solo che dovrebbe andare in giunta la delibera di giunta, della giunta comunale, che stabilisce l'occupazione del suolo pubblico gratuita e la chiusura al traffico dalle 20, come ha detto il consigliere Avanzi, venerdì questo, per cui ecco, è un po' importante, la delibera viene portata dall'assessore Benini e dall'assessore Rotta congiuntamente.
Prego, consigliere Zanotto.
Qua. quando sarà fatta, quindi scusa.
12, 12.
Ok, grazie.
Beh.
Dice lunedì, per cui è difficile. È tutto dalle 18 in su, per forza.
40.
Ho sentito allora, anche Don Adriano, il quale celebrerà messa la domenica mattina e darà, terrà la chiesa aperta il sabato e la domenica, credo. Per cui abbiamo anche il Don che parteciperà alla festa.
Bene.
Allora, prima richiesta di contributo, protocollo 018-5678 del 20 maggio, richiesta pervenuta da Lega Ambiente per quelli che sono le attività laboratorio Festa Ambiente di Verona, la città del futuro, che è la quarta edizione, che si terrà nei giorni 12, 13, 14, 14 settembre presso il Parco Giochi di Santa Toscana, dove si terranno una serie di laboratori, una serie di talk, una serie di dibattiti in queste tre giornate qua. La richiesta di contributo è di euro 1000, a fronte di spese preventivate di 2000 per laboratori, 3500 per i concerti, 4000 per le conferenze ospiti, 12000 per i service, logistica, elettricista, sicurezza. Entrate preventivate 3500 euro donazioni di visitatori e 9000 euro di sponsorizzazioni. A noi chiederebbero 1000 euro. Io ho portato la mia riflessione alla Commissione, ovvero che questa è un'attività sicuramente meritoria, questa è un'attività sicuramente che vale, che merita. Già l'anno scorso abbiamo dato il contributo. Tuttavia, essendo comunque con questi costi così elevati e 1000 euro probabilmente non farebbero la differenza, e l'anno scorso, sempre nell'ottica, noi siamo stati coinvolti marginalmente in quello che era Festa Ambiente, per cui abbiamo deciso all'unanimità di non concedere il contributo di 1000 euro, ma di provare a fare un dialogo col Comune, eventualmente, essendo comunque un'attività molto importante, e di chiedere a loro, insomma, eventuali contributi che la circoscrizione, stante anche la situazione in cui siamo adesso, probabilmente non è in grado di garantire, e comunque sarebbe marginale rispetto a quelle che sono le loro attività. Fatto salvo che il patrocinio comunque può essere dato tranquillamente, senza nessun tipo di problema.
Però non c'è una richiesta di patrocinio. Ci sono osservazioni? Quindi mettiamo ai voti la ratifica di quanto deciso dalla Commissione, ovvero che non concederemo il contributo e restiamo aperti all'eventuale richiesta di patrocinio. Consigliere Trombini?
Scusa, in altre circostanze abbiamo deliberato tout court di concedere il patrocinio, poi se...
Ma c'era la domanda di patrocinio?
No.
Sicuro?
Sicuro.
Possiamo comunque procedere? Va bene. Allora, mettiamo in voti con questa formula. Quindi non andremo a erogare contributo, ma concediamo altresì il patrocinio. D'accordo? Mettiamo in votazione, favorevoli? Grazie. Consigliera Vanzi, c'è ancora un punto?
Due. Richiesta di contributo 019-27-31 del 23 maggio. Richiesta di 500 euro per il Grest Estivo Fantasia, la Compagnia della Speranza. Allora, qui la richiesta è di 500 euro. Conto spese preventivate di 2005 per le varie uscite, 1200 per la formazione, 1200 per la ristorazione, 1700 per i costi di struttura, 3600 invece sono le entrate per l'iscrizione, 1200 i contributi pubblici e privati. È il Grest che noi abbiamo contribuito per diversi anni, anzi questo sarebbe stato il terzo anno. Però il problema è che, io questo l'ho riferito anche in commissione, che il Grest si conclude domani, venerdì.
per cui il nostro intervento in questo momento preciso sarebbe assolutamente fuori tempo. Ci siamo presi l'impegno il prossimo anno comunque di calendarizzare al tempo giusto la richiesta di contributo per il GREST, e quest'anno invece abbiamo deciso di non concederlo, visto che comunque ormai l'attività di GREST è finita. Parlerò io eventualmente e spiegherò il perché abbiamo deciso, la Commissione ha deciso, poi il Consiglio può decidere diversamente chiaramente, anche perché è iniziato il 9 giugno e finisce il 27 venerdì, dove ci sarà l'ultima serata. Sicuramente il GREST è un'attività fatta bene, dove anche quest'anno insomma mia figlia fa l'animatore, per cui si è trovata bene, però diciamo che non avrebbe senso in questo momento concederlo. Ci impegniamo il prossimo anno di magari dare anche qualcosa in più rispetto ai 500 euro di oggi.
Grazie consigliere Avanzi. Con il dottor Stradoni anche avevamo fatto una riflessione, cioè se fosse possibile magari per la prossima estate riuscire a censire quanti e quali GREST vengono organizzati nella circoscrizione, in modo da capire se e dove intervenire, se c'è bisogno di incentivare qualcuno oppure invece di aspettare richieste che a volte, come è successo in questo caso, arrivano praticamente fuori tempo massimo. Proprio per cercare anche di coordinare un po' queste attività, perché visto che i bimbi e i ragazzi sono pochi, li curiamo un attimino di più. Consigliera Messetti, prego.
No, allora se posso aggiungere, questa è una questione molto importante, perché il problema dei bambini durante i mesi estivi, quando sono chiuse le scuole, sta diventando un vero problema per le famiglie, perché intanto costano moltissimo questi centri estivi, a volte proprio sono insostenibili, e quindi non so se si può fare qualcosa, certamente.
Se riusciamo a capire quali sono le attività, forse anche noi riusciamo a calibrare gli interventi, perché ad oggi siamo andati un po' su richiesta. Magari possiamo invece invertire il trend e essere noi propositivi, ecco questo. Quindi, consigliere Avanzi, ratifichiamo, cosa facciamo? Mettiamo in votazione? Non c'è niente da votare. Lasciamo che il parere della Commissione che ha ritenuto di fuori tempo ormai l'iniziativa. D'accordo. Allora, a verbale che sottoscriviamo quanto ha deciso la Commissione.
Sì, perché l'anno scorso ero riuscito a intercettarlo prima, quest'anno per altri motivi non sono riuscito a intercettarlo prima, e quindi...
Sì, ma se riusciamo a fare quell'operazione di censimento, sappiamo quanti sono effettivamente e se ce ne sono che hanno bisogno di una mano, oppure se rischiamo magari di dare contributi a GREST che hanno già di per sé fiato per andare avanti senza problemi.
Allora, l'ultimo è sì. 022-0185 del 16 giugno. Questa è una richiesta che perviene da sezione Ampi Verona Centro, che sarebbe la fornitura in natura, quindi di 30 tavoli e 180 sedie, fate salve dopo le eventuali cauzioni che sarà chiesta, per attività che si terrà in piazza 16 ottobre, il 26 luglio, dalle 18 alle 24. La sezione Ampi di Verona vuole offrire a tutti quelli che vorranno arrivare la pasta asciutta antifascista, quindi quella dei fratelli Cervi. Ci saranno momenti culturali e momenti musicali per la spiegazione di quelli che sono questi valori e i valori della Costituzione. E la richiesta quindi è prevalentemente solo della fornitura di sedie e tavoli. La Commissione ha trovato una patta, perché sono stati due favorevoli e invece ci sono stati due voti contrari, che sono quelli della consigliera Sartori e del tuo commissario, che non mi ricordo come si chiami, non per, tanto perché sia l'attività in sé, ma perché comunque non erano convinti della dicitura pasta asciutta antifascista. Ma è comunque è quella che è, nel senso che quella si chiama, e purtroppo cioè.
Pasta asciutta antifascista nasce nel 1943, mi pare, dalla famiglia Cervi, ok? Per cui è un concetto che ha 80 anni, non è nuovo, ecco. Per cui lo sapevamo già tutti, ma volevo specificarlo, ecco. Un istituto storico.
Visto che ci siamo, sì, concessione del suolo pubblico per finalità sociali, insomma, la solita dicitura di rito.
Sì, allora la colleghiamo al patto di sussidiarietà dell'edicola sociale, che ha già una sua configurazione proprio per l'occupazione di suolo pubblico. Comunque a questo punto dobbiamo deliberare il contributo in natura, perché si tratta di questo, e quindi metterei in votazione il contributo in natura per l'organizzazione di questa di questo evento. Favorevoli? Allora, controprova. Scusate, contrari? Quindi, allora, Trombini avanzi, Mazzuccato, Tessari, Zanotto e Brunelli.
Dopo mettiamo a posto, comunque sono 9.
Ok, quindi mettiamo in votazione anche l'occupazione di suolo pubblico tramite il patto di sussidiarietà. Favorevoli? Come prima. Contrari? Facciamo astenuti? Nessuno. Grazie. Concluso, passiamo al punto successivo. Consigliera Zanotto, gli esiti della commissione regolamenti, sport, eccetera. Prego.
Allora, si è tenuta ieri la commissione e abbiamo riportato il parere che c'era pervenuto alla scorsa commissione, e che era appunto una proposta di affidamento diretto di uno spettacolo chiamato Le strane sorelle, proposto dall'Associazione Culturale Meraki, il protocollo 0157455 del 28 aprile 2025. E al tempo la commissione aveva sospeso la votazione perché nel testo di presentazione dello spettacolo c'era una frase che ha destato un po', come dire, perplessità. Siccome una commissaria è membra, anzi è vicepresidente del Telefono Rosa, quindi molto, diciamo, competente sul tema, visto che questo spettacolo tratterebbe vorrebbe essere messo in scena in occasione del 25 novembre, perché parla appunto della violenza sulle donne, e quindi in questo mese la titolare dell'associazione, Sabrina Pedet, si è messa in contatto con la vicepresidente di Telefono Rosa, che è una commissaria, Giorgia Turnaturi, con la quale insomma c'è stato uno scambio molto molto proficuo, molto insomma anche arricchente, e quindi insomma la commissaria ha valutato positivamente il tema, perché quello che non si voleva era che magari si tende a parlare in maniera un po' superficiale, e quindi a sviare totalmente quello che è il messaggio, e quindi così anche abbiamo letto la mail di risposta, e quindi la commissione ha votato all'unanimità parere favorevole, proponendo però una cifra di 1.500 euro a fronte di 1.700 euro che chiedevano. e lo spettacolo sarà fatto a che si chiede di farlo a Santissima Trinità. E la commissione ritiene che non venga fatto esattamente il giorno 25 novembre, perché è molto probabile che vengano fatti molti altri spettacoli, magari più grossi e organizzati dal comune, dall'assessorato, e quindi si propone quindi di essere fatto in un'altra giornata. Basta. Potremmo.
No, ma no. Avevamo già deliberato in realtà, quindi gli uffici si faranno carico di istruire la pratica e eventualmente poi attribuire l'affidamento di servizio.
Ok, a tal proposito...
Perché
il punto dopo un po' si collega a quello che abbiamo appena detto.
Sì, che sarebbe la compilazione del modulo delle proposte per la giornata contro la violenza sulle donne. C'è un termine per presentare questo modulo?
Sì, è il 6 ottobre, quindi cioè, lunedì scorso è stata fatta una riunione tra l'assessorato alle pari opportunità e tutte le associazioni insomma, che si occupano principalmente del contrasto alla violenza contro le donne. E quello che si è rimarcato in questo incontro è che gli eventi cercassero il più possibile di coinvolgere il pubblico maschile e che sia anche più trasversale dal punto di vista delle generazioni, visto anche l'aumento delle violenze da parte di ragazzi giovani. E quindi quindi questo è stato riportato in commissione e come anche per gli altri eventi legati all'8 marzo al 25 novembre, anche in questa occasione è presente un modulo che deve essere compilato dall'associazione o comunque da chi propone un evento legato a questo tema e che soprattutto possa rientrare nel palinsesto che verrà fatto poi in occasione del 25 novembre. Chiaramente gli eventi che possono essere fatti non è che sono solo il 25 novembre, ma per tutto il periodo che va da ottobre a dicembre. E, detto questo, a collegamento la Commissione propone, giusto perché allo scorso Consiglio si parlava di stanziare una cifra massima di 2.000 euro per uno spettacolo legato a questo tema, siccome appunto si pensava di affidare 1.500 euro per l'altro spettacolo, poi insomma mi affido agli uffici in merito, si proponeva di stanziare gli altri 500 euro rimanenti per altre proposte che potessero arrivare entro il 6 ottobre, giusto per anche per essere insomma in caso disponibili per delle altre associazioni che volessero partecipare.
Sì, ci è pervenuta una proposta nel frattempo e quindi adesso provvederemo a inoltrare la proposta, perché il dottor Stradoni aveva interpellato la società che si occupa della didattica nei musei, chiedendo se avevano proposte sullo specifico tema. Non ne avevano, ma ci hanno dato dei suggerimenti, quindi magari nei prossimi giorni ci aggiorniamo su questo e verifichiamo se e cosa è possibile portare avanti.
Perfetto, grazie.
Consigliere Trombini, prego.
Sì, allora è sicuramente opportuna la riduzione del budget a 1.500 euro. In realtà poi verificando e studiando un po' più attentamente il materiale messo a disposizione, allora si tratta di un'associazione e non di una realtà professionistica, non di un primo allestimento ad hoc per noi, bensì della riproposizione di un allestimento già fatto per San Giovanni Lupa Toto, con tre persone in scena di fatto. Quindi sulla base di esperienze passate del pregresso direi che generalmente anche 1.500 euro sono tantini, tenuto conto oltretutto che il Teatro Santissima Trinità non ha costi particolarmente significativi. Sulle associazioni che hanno una struttura di costi diverse dalle realtà che insomma professionistiche, e già è tanto, quindi in realtà in futuro su affidamenti a realtà non professioniste, insomma, bisogna anche tener conto di una serie di aspetti di questo tipo, quindi insomma bene che sia stato ridotto quanto meno a 1500, già è tantino.
Grazie consigliere Trombini.
Solo una precisazione, infatti bisognerà verificare, come sottolineava comunicava il consigliere, che questa associazione abbia poi i requisiti per poter non lo statuto, abbia requisiti per poter presentare poi un affidamento.
Quindi, ecco.
Eccetera.
Sì, tra l'altro c'è stata anche una rappresentazione a Castello di Montorio, mi pare. Ci sarà. Ecco, mi pareva di ricordare qualcosa. Bene, abbiamo esaurito. Passiamo alla commissione terza, mobilità. Consigliera Rappo, prego.
Sì. Allora, come prima abbiamo la richiesta di uno stallo disabili in Piazzetta Pescheria, in corrispondenza al civico, non so se avete visto le mappe, perché secondo me i civici lì arrivo, numero 7. La Commissione ha dato parere contrario per due motivi. Il primo è che sulla zona esistono 7 stalli disabili, 3 in Vicolo Cristo, 2 in Lungadige Rubele, 2 in Piazzetta Indipendenza
e 1 in Vicolo Trota,
grazie. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che 3 di questi stalli, di 7 stalli, in realtà sono indisponibili alle persone, perché l'unico modo per raggiungerli è passare appunto per il Pilomat presente in Via Cristo. E quindi ci sono già 3 stalli disabili disponibili solo per gli abitanti dei possessori del Pilomat. Aggiungerne un quarto sarebbe controsenso. La Commissione chiede la verifica della regolarità di questi 3 stalli, perché in realtà non esiste la fattispecie dello stallo disabile privato.
No, è stata cancellata.
Esatto, però di fatto questi 3 che insistono su questa via sono privati.
Sì, perché se hanno le chiavi.
Esatto. Chiederlo in Piazzetta Pescheria vorrebbe dire fare un quarto stallo disabile, che però sarebbe disponibile solo per la signora che avrà i requisiti per chiederlo, ma non può essere, come dire, usufruibile esclusivamente da chi ha la chiave di questo accesso.
Una precisazione. Quel Pilomat ha una storia? Siamo in grado di capire chi l'ha autorizzato, se è autorizzato e per quale motivo è stato installato? Perché mi è giunta notizia, ma penso che anche il consigliere Faccioni ne sia al corrente, che quel Pilomat origina discussioni molto feroci anche con gli addetti di Amia e con altre entità di servizio pubblico. Di conseguenza, che una strada e una piazza che sono pubbliche e che non hanno motivo di essere chiuse totalmente, perché non sappiamo se effettivamente quella è un APU oppure no, perché questo è il tema, cioè quella è un'area dedicata pedonale urbana o è un arbitrio. A questo punto io penso che sia condivisibile il parere della Commissione e che sia da chiedere quantomeno tutto un aggiornamento della pratica per capire chi ha chiesto quei 3 stalli disabili, perché c'è il Pilomat, se quel Pilomat lì può continuare a sussistere oppure se deve essere disattivato.
Sì, recepito. Allora mi incarico di fare un po' di approfondimento sulla storia del Pilomat. Dicevamo in commissione appunto che in realtà non solo i 3 stalli disabili sono esclusiva fruizione degli abitanti di quel luogo con l'accesso al Pilomat, ma anche solo gli abitanti di quel luogo hanno la possibilità di parcheggiare di sera sulla piazzetta. Non è una fattispecie che il regolamento prevede, cioè che ci siano degli spazi privati su suolo pubblico, per cui c'è anche da fare questo approfondimento e mi incarico di farlo. Grazie.
Consigliere Faccioni.
Grazie Presidente. Aggiungo che è consigliabile verificare chi ha l'utilizzo dei telecomandi, perché a mio avviso l'utilizzo non è solo per chi ci risiede. Quindi colgo l'occasione per l'ennesima volta di incoraggiare la collega Rappo per verificare questo tipo di atteggiamento, che io credo che oggi sia insomma superabile, e quindi mi esprimo un parere favorevole già in anticipo su quello che riguardano le posizioni di 3 stalli, perché conosco bene la situazione, quindi sono molto soddisfatto di questo tipo di accoglimento, quindi io esprimo già parere favorevole.
Contrario.
Però rinnovo il mio invito a verificare l'utilizzo di questi telecomandi, perché sono duplicabili.
Purtroppo grazie. Sì, purtroppo è così. E avevamo una situazione molto simile con lo spazio di fronte alla Fondazione Cari Verona, che è stato risolto perché abbiamo approvato anche noi in questo Consiglio la concessione a Cari Verona, ma una concessione onerosa che prevede circa 3.000 euro al mese di canone per l'utilizzo di quegli spazi. Quindi questi signori, se hanno degli spazi personali, gli spazi personali o glieli diamo in concessione previo contributo oneroso, ovviamente, ma non ce n'è motivo, in quanto la Cari Verona aveva dato anche un concambio, cioè abbiamo dato la concessione, loro hanno installato quegli ulivi nelle fioriere, ulivi che vengono accuditi e che rendono anche gradevole una parte del centro storico, quindi c'era una concessione con un fine anche sociale, in questo caso è puramente utilitaristico. E quindi io, consigliere Mazzucato.
Velocemente, io ho qualche vago ricordo quei 5 anni che ho fatto, dal 2012-2017, che c'era il sindaco Tosi come sindaco. E mi ricordo che lì gravitano delle famiglie molto importanti veronesi in quella vieta dove hanno installato il Pilomat, e di conseguenza l'hanno voluto fortemente queste, che adesso non mi ricordo i nomi, avallate da, mi credo, Corsi, che era lui che metteva, l'assessore Corsi, tutti. Però Lella,
sì.
E gli stessi hanno anche fatto pressione, che comunque non la critico la cosa, per recintare tutti i giardini di Piazza delle Poste, e fra questi mi ricordo anche che c'era la signora Adriana Vicentini, la titolare della concessionaria Porsche, Volkswagen e quant'altro, abitante in via Nizza, che uno di questi 3 spazi qua era suo, l'aveva richiesto lei. La buon'anima è morta nel 2019 e vabbè, ci saranno degli altri che hanno questi problemi, però per dire che è in mano un po' tutta quella zona di queste,
diciamo che c'è un'area un po' grigia, e vediamo vedo che anche i colleghi della minoranza sono d'accordo che venga fatta chiarezza per capire se e chi ha diritto effettivamente a parcheggiare in questi spazi. C'era la consigliera Brunelli, grazie.
Allora, visto che abbiamo parlato della signora Vicentini che è morta e che aveva il suo, diciamo così, richiesta di spazio, che poi adesso è stato privatizzato in uso a chi abita lì, facciamo un bel censimento di quello che è realmente la necessità degli stalli disabili, perché adesso siamo 6 a 50, 50 a 6. Allora, se noi, calcolando che la signora Vicentina è morta, quell'altra si è andata a casa di riposo, l'altra ancora, riuscissimo a fare, ecco che allora laddove ci fossero richieste ulteriori, cancellando qua si può concedere là.
Consigliera Brunelli, è il mio sogno, no, non è il mio sogno in generale nella vita, ma ci sto lavorando perché mi rendo conto che fare questa richiesta agli uffici che ho fatto adesso a livello informale, prima di farla informale per vedere che disponibilità c'è, vuol dire chiedere agli uffici di tirare fuori dati, mappe, e mi rendo conto che facciano un po' fatica per questo, però ecco, sto provando a insistere.
Grazie, quindi allora mettiamo in votazione la richiesta di parere per questa pratica e niente. Favorevoli? Contrari? Unanimità dei contrari, quindi con nel parere aggiungeremo che si chiede, come espresso dalla Commissione e dal Consiglio, una verifica dell'accessibilità di Piazzetta Pescheria, che attualmente viene regolamentata con un pilomat del quale non conosciamo esattamente la connotazione giuridica.
Specificherei anche la regolarità degli altri tre stalli disabili in particolare, perché
se sussiste anche la necessità degli esistenti tre stalli disabili. Grazie, passiamo al punto successivo. Vicepresidente, grazie.
Allora, il punto successivo è un'altra pratica stallo disabile in vicolo Fossetto a San Zeno, che per capirsi è il vicolo dove c'è la Conad a San Zeno, davanti al numero 3. La Commissione non ha trovato nessun ostacolo nel concedere lo stallo disabile perché la via non vede altri stalli, per cui ha espresso parere favorevole.
Ci sono osservazioni?
No.
Mettiamo in votazione, quindi parere sì. Il consigliere Avanzi è uscito, votiamo. Favorevoli? Certo. Grazie.
Okay.
Punto successivo.
Allora, punto successivo. È il parere sulla fornitura, installazione e gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici della società On Electric Charge Mobility. In particolare si richiede il parere per l'installazione di due infrastrutture, una in corso Porto Nuovo 155, che è davanti alla Deutsche Bank sul lato di corso Porto Nuovo, per cui vicino alla porta sull'angolo della Deutsche Bank, e l'altro invece in via Shakespeare 12, che è vicino a via delle Franceschine, scusate, in questo momento non riesco a darvi dove c'è la provincia, gli uffici della provincia.
Tomba di Giulietta,
il blocco dietro.
Provincia.
Esattamente. Allora, su corso Porta Nuova 155 la Commissione ha riflettuto, si porterebbero via tre stalli, perché uno è per l'installazione dell'infrastruttura e due a lato invece sono per la ricarica delle auto. La Commissione ha votato parere contrario su questo, soprattutto in virtù del PEBA in atto che verrà realizzato quest'anno su corso Porta Nuova. Perché ci sarà sicuramente degli stalli in meno, riflette la Commissione, e più che altro non abbiamo ancora capito, e soprattutto perché riteniamo che la zona sia molto fornita di parcheggi in struttura che hanno la ricarica elettrica e tantissimi anche garage che hanno punti elettrici nella zona. Invece su Shakespeare 12 abbiamo dato parere positivo perché la zona non vede altri stalli ed è una zona ricca di uffici e non vede, e di stalli. Noi abbiamo fatto un voto disgiunto qui sul parere.
Cioè, voto sì per uno, no per
l'altro. Esattamente.
Differenziato.
Differenziato. Diciamo.
Consigliere Faccioni, prego.
Ecco, era una delle domande che volevo rivolgere alla collega Rappo. Ma adesso non ricordo, sono sincero, che fosse passato da noi la proposta di riqualificazione del corso Porta Nuova in tempi recenti, perché oggi ne ha parlato la stampa, quindi sono usciti già degli articoli, hanno fatto un servizio e quello che mi spaventa di più è che hanno parlato di meno 50 stalli blu. Non so, chiedo conferma, perché la riqualificazione del corso Porta Nuova ce l'ho presente, ma non fino a così in maniera approfondita. Volevo un chiarimento, grazie.
Prego. Allora, l'assessore Ferrari in realtà ha provato a venire in commissione a spiegarla ieri sera, ha provato nel senso che era disponibile, ma eravamo in quattro commissari e abbiamo capito che non era quella la situazione. Quattro consiglieri, non era quella la situazione in cui avere, doveva venire anche stasera, ma alla fine non ce l'ha fatta e dice io posso venire in consiglio a illustrare tutto. Sulla domanda sì, ci saranno dei posti in meno, però ci sono anche delle misure per ci sono dei parcheggi in struttura, in particolare nel parcheggio Arena, se non sbaglio.
Sì.
Nel parcheggio Arena, che per le prime due ore, per chi fa acquisti sulla via, verranno lo stesso prezzo della sosta su strada. Però io non vorrei essere riduttiva perché ci sono molte altre questioni che affrontano, che vedono questo Porta Nuova, per cui aspetterei un attimo se nel prossimo consiglio viene l'assessore a spiegarcelo.
Comunque posso aggiungere che noi abbiamo già approvato il PEBA di Corso Porta Nuova in consiglio, noi sì, lo abbiamo approvato, è la data, adesso non sono picco della mirandola, non ricordo la data esatta, comunque era stato preannunciato quando abbiamo avuto l'architetto Anna Grazzi presente qui in consiglio ancora un anno e mezzo fa, e poi abbiamo espresso parere proprio su questa riqualificazione del percorso stazione Porta Nuova Piazza Bra, che è quella che interessa Corso Porta Nuova. Quello che ha già stabilito l'assessore è questa convenzione con i parcheggi in struttura, che distano 50 metri da Corso Porta Nuova, forse anche meno, con la stessa identica tariffa del parcheggio in superficie. Quindi la difficoltà sarà solo di scendere nel parcheggio, perché stamattina ho visto i parcheggi Arena e Cittadella avevano un complessivo di 850 posti liberi alle 8:30, perché sono entrato in città a quell'ora e ci sono gli avvisi, e quindi non è un grande problema, soprattutto perché chi parcheggia, come abbiamo verificato, è stato potuto verificare dalla mobilità e traffico, che durante il giorno la durata del parcheggio è inferiore alle due ore, proprio perché sono persone che si recano presso uffici di professionisti, eccetera. La sera ci sono tanti stalli liberi o addirittura ci sono stalli che vengono occupati per parcheggio normale, quindi non è un problema stringente. Chiaro che qualche difficoltà la creerà, però non è così drammatico come potrebbe essere in altre zone del centro storico. In ogni caso, qui stiamo parlando di piazzole per ricarica di autovetture elettriche, quindi io metterei in votazione
il parere con quanto stabilito dalla Commissione. Dopo? Quindi mettiamo in votazione favorevole all'installazione in via Shakespeare e invece contrario per quel che riguarda Corso Porta Nuova, fin tanto che non verrà definito il tutto. Tra l'altro, piccola parentesi, nella riqualificazione verrà eliminata tutta quella ringhiera terrificante che c'è davanti a McDonald's, che serve a tutto tranne che a regolamentare il traffico. Sapete che viene usata... è un punto d'appoggio per ragazzi che si ritrovano lì e importunano, eccetera, eccetera. Un intervento? Prego, consigliere Faccioni.
Allora, Presidente, io rinnovo la mia fiducia totale su questo tipo di intervento, ma siccome non ho memoria su questo passaggio in consiglio, la invito gentilmente ad approfondire nel momento opportuno quali sono i termini, perché oggi la stampa parla di cose precise e sono già assodate, quindi verranno fatte entro la fine dell'anno, parlano di meno 50 posti auto blu, poi che ci sia l'alternativa, cioè ben venga, voglio dire, però ecco, siccome questi dati mi sfuggono, desidero rimanga verbale che io non ricordo questo tipo di approfondimento, quindi
eventualmente gli uffici si faranno carico di recuperare il verbale e inoltrarlo, consigliere.
Bene, grazie.
In realtà l'abbiamo votato per proprio... Io ricordo di aver richiamato il fatto che era stata precedentemente presente l'architetto Grazzi, che ci aveva spiegato appunto che doveva essere un adeguamento di tipo non solo per disabili fisici ma anche per disabili sensoriali. Quindi tutto, ecco.
No, il tema è questo.
No, quello era specificato nella parte tecnica dell'allegato che c'era rispetto alla richiesta di parere.
Cioè, il tema è, che voglio essere preciso anche con i miei colleghi, che la circoscrizione deve essere parte principale quando si fanno certe valutazioni. Allora, io ripeto, può essere che non mi ricordi con precisione i dati che sono stati elencati dagli organi di stampa oggi, però vorrei approfondire perché ecco, vorrei che la circoscrizione abbia parte attiva in tutte le decisioni.
Sì, sì.
Ecco, è perché noi dobbiamo essere coinvolti in questo tipo di miglioramento, stravolgimento, cambiamento di utilizzo del suolo pubblico, cioè, altrimenti, come lei sa, Presidente, noi siamo dei volontari, ma vogliamo essere considerati nelle decisioni principali. Grazie.
Aggiungo anche un altro particolare che risolve un problema che noi abbiamo sottolineato ripetutamente in questa sede. Il mercato che c'è su Corso Porta Nuova, che non è consono con una città patrimonio dell'UNESCO, con un mercato tutto sommato invasivo, che blocca la ciclabile, con... un'offerta merceologica non molto qualificata, e quel mercato adesso valuteremo se riportarlo in Piazza Arditi come era in origine o se non fosse possibile spostarlo in altra situazione che potrebbe essere Piazza Cittadella. Chiaramente avremo un'insurrezione da parte degli ambulanti, ma d'altro canto quella soluzione è una soluzione sicuramente non consona con una città che andrà ad ospitare le Olimpiadi, quindi con un percorso per disabili e soprattutto poco dignitoso, perché chi ha avuto modo di vedere, se verso il corso si vedono gli automarket, la parte posteriore, uno rosso, uno giallo, uno blu, tende di tutti i tipi, cataste di casse, cartoni, cioè niente di elegante, ecco, per usare un eufemismo. Consigliera Brunelli, prego.
Allora, c'eri anche tu, ecco, quel mercatino lì è stato spostato provvisoriamente intanto che hanno fatto il garage di Piazzetta Arditi, e lì avevano reclamato tantissimo gli ambulanti perché non volevano andare, perciò quel provvisoriamente lì parliamo di
15 anni fa o giù di lì.
Esatto, giù di lì, per cui loro saranno ben contenti di tornarci. Esatto, ecco, ecco. Grazie.
Non è riuscito a tenere.
No, perché è un'altra ora qua, un'altra tre quarti d'ora.
Parla con Trombini.
Sì, beh, siccome noi siamo delegati, in questo caso, come giustamente ha ricordato il consigliere Faccioni, per cercare di governare il territorio, è chiaro che per trovare delle soluzioni a volte non si riesce ad accontentare tutti, ed è difficile accontentare tutti. Chiaramente, quando si prendono delle decisioni, qualcuno deve rinunciare a una parte del suo interesse. Quindi se gli ambulanti riterranno di voler difendere, sono nella loro autonomia e nessuno li mette in discussione, però devono anche capire che quel provvisoriamente non può essere così definitivo, anche perché insomma sono passati 15 anni, probabilmente degli ambulanti di allora ce ne saranno forse la metà, perché nel frattempo hanno ceduto le licenze, l'attività e così via. Di conseguenza, insomma, ricordate che anche Santa Toscana sembrava intoccabile, quel fatto che avevano un orario diverso da tutti gli altri mercati, alla fine abbiamo risolto e abbiamo unificato, effettivamente sapevamo tutti che l'orario non veniva rispettato e c'erano ambulanti che restavano non fino a tarda sera, a notte inoltrata ormai. Ecco. Sì. Allora, ho una richiesta di inversione. Allora, prima mettiamo in votazione questa... il parere con i due distinguo. Quindi, diamo parere sull'installazione favorevole per la via Shakespeare e contrario invece per Corso Porta Nuova. Favorevoli? Unanimità, grazie.
Allora, per capirsi, unanimità favorevole per via Shakespeare e contrario per Corso Porta Nuova.
Esattamente. Allora, c'è una richiesta di inversione tra il punto che riguarda la commissione sesta e il punto che riguarda invece le manutenzioni, che forse è più interessante. Se non ci sono contrarietà... sì, diciamo che allora, se non ci sono contrarietà, darei la parola al consigliere Tessari, se ha potuto. No? Niente? Allora, niente. Ah no, però perché è un punto praticamente. Allora, chiedo venia, no, non è Tessari, in realtà era un punto a sé stante. Allora, è l'aggiornamento, il solito aggiornamento, dove andiamo a esprimerci su quelle che sono le considerazioni e le manutenzioni programmate da parte del nostro ufficio tecnico, ovvero il famoso antico libro dei sogni, dove noi proponevamo di asfaltare o ripavimentare tutta una serie di strade. Alcune per fortuna sono state sistemate, altre se ne sono aggiunte che sono in condizioni da mantenere, se non da rifare completamente. Quindi in realtà è una presa d'atto di quello che l'ufficio tecnico sta svolgendo. Aggiungo che è entrato in servizio il nuovo stradino, perché abbiamo, allora, gli uffici del personale hanno splettato la richiesta ai comuni di mobilità da parte di eventuali interessati. Di quelli che si sono presentati, che sono stati selezionati, alla fine che ha sottoscritto c'è stato solo questo Federico, mi sfugge il cognome, comunque il ragazzo è un ragazzo d'oro, è disponibile, volenteroso, giovane, quindi abbiamo anche una forza fresca, forse perché Guglielmo ormai era un po' troppo proteso verso la il pensionamento. Sì, ma rispetto a Guglielmo questo è molto più attivo, però è da solo. I due che andranno ad essere assunti con bando aperto, quindi non più mobilità da altri comuni, ma assunzione tramite bando. La settimana prossima il nuovo dirigente del personale, il dottor Petrin, che molti conoscono, che adesso riveste questo incarico, aprirà i termini per la ancora il commercio ad interim al momento, comunque è titolare per il personale. E in ogni caso si apriranno i termini, quindi nel momento in cui avrete notizia o vedrete che si aprono i termini, se avete persone interessate benvengano, perché abbiamo assoluto bisogno di assumere anche gli altri due, perché sapete bene che in determinati contesti uno stradino, più di buttare due badilate di catrame per tappare provvisoriamente la buca, non può fare, mentre se si deve chiudere la strada eccetera ci vuole la squadra. Non mi ricordo più sinceramente, l'ho visto all'opera, perché siamo presi anche dal fatto che sono arrivati due professionisti della società che si occupa della ingegnerizzazione degli impianti per le Olimpiadi, che hanno occupato gli uffici che erano dell'ingegnere Tagliapietra e dell'altra sua assistente. Tagliapietra non c'è più da un anno e mezzo, ecco, è all'edilizia privata. Il nostro dirigente teoricamente sarebbe l'ingegner Fasoli, adesso speriamo di riuscire ad avere un dirigente dedicato per quel che riguarda la circoscrizione, anche perché sapete bene che l'ingegner Fasoli ha una serie di incarichi che sono piuttosto vari e importanti. Quindi ci sono richieste, allora c'era Trombini e poi Avanzi. Allora, prima Avanzi allora.
Colpa mia, non ho letto tutti gli allegati di questa manutenzione, aggiornamento della manutenzione, però mi chiedo quando è arrivata questa richiesta e se non si poteva approfondirla in commissione, ma per colpa mia io comunque mi astengo perché non ho gli elementi per dare parere o favorevole o contrario, vabbè che contrario non si può fare, però... perché vabbè, io non ho letto, anche perché comunque la manutenzione delle strade credo che sia molto importante, quindi aggiornare anche l'aggiornamento sarebbe stato secondo me una buona prassi, per cui io mi astengo perché non ho elementi per dare nessun giudizio.
Allora, questo non è un elenco di strade, è un elenco, è il progetto di fattibilità tecnico-finanziaria, ovvero è l'elenco dei costi. Quindi sulla base di questo ci verrà erogata la cifra che poi verrà destinata. Quindi l'elenco delle strade sarà successivo, ecco, per chiarezza. Quindi è solo praticamente la quantificazione di quello che ci serve per mettere a posto le strade.
Attenzione,
Dopodiché l'elenco preciso sul quale eventualmente disquisire se Stradone Sanfermo è da rifare un'altra volta, mentre via San Cosimo no, o viceversa, quello è un discorso che verrà fatto successivamente. Questa è la fattibilità, quindi è la manutenzione ordinaria. Quindi la richiesta di fattibilità tecnico-economica.
Sì, quindi si può avere il dato riassuntivo di qual è la cifra che chiediamo e anche il dato comparativo rispetto alla volta prima?
No, il dato comparativo non sarei in grado di darvelo. Sì, l'ingegnere... Sì, l'ingegnere Zanotto può esserci di aiuto.
Così ne approfitto, perché secondo me è proprio il problema. Si parla di triennio, quindi 2025, 2026, 2027, e si parla di opere di manutenzione ordinaria, che però comunque si intende anche... Qua si parla di rifacimento di manto stradale, riposizionamento San Pietrini, riposizionamento cordonate, riposizionamento sostituzione delle pietre. Quindi stiamo parlando di un problema che è reale, cioè lo stiamo vivendo e lo stiamo ancora soffrendo. E una spesa di, stiamo parlando di lavori, perché lavori 212.000, al quale poi si aggiunge l'IVA, spese tecniche, eccetera, quindi il budget, chiaramente quello che va, che deve spendere, insomma, quelle spese vere, vive, sono 268.000 euro per tre anni. Cioè, allora, non so, forse perché non conosco il budget del comune, però per la prima circoscrizione, per l'usura che c'è per il passaggio di mezzi, per il passaggio di pedoni, per l'ambiente storico, per tutto quel che ne sussegue, delle piante che tirano su di tutto, per me questa cifra dovrebbe essere stanziata annualmente, no? Tre anni. Quindi io non so se c'è una delibera, ma io sono contrarissima. Perché questi fatti, e purtroppo, scusate se lo dico, ma si vede. Perché se queste sono le cifre, questo è il risultato.
Allora, scusate la cattiveria. Posso chiarire anche un aspetto del quale ho discusso con il geometra Passaia. La situazione attuale delle criticità prevede con un conto un po' approssimativo, perché è chiaro che sono stime, ma in base all'elenco delle criticità segnalate da voi, dai cittadini, dalla polizia locale, eccetera, un importo di urgenze per 300.000 euro. Questa è invece la cifra che è stata stanziata a bilancio da parte del Comune. Questa è la realtà. Quindi dobbiamo...
C'è un
problema di congruità rispetto a quelle che sono le nostre esigenze.
Ecco, mi permetto, perché è un tecnicismo...
Dottor Stradoni...
C'è un tecnicismo che anch'io non capisco del tutto. Poi però, quando vado a vedere l'impegno... Perfetto quello che ha detto la consigliera. Però poi quando vado a vedere l'impegno... La previsione di impegno in sostanza già dà per scontato che non si faccia niente nel 2025 e impegna nel 2026, cioè prevede sostanzialmente di fare lavori nel 2026 per 119.000 euro nel 26, poi per 12.000 euro che sono i rotti che diceva e 119.000 nel 27. Per cui queste sono manutenzioni ordinarie in sostanza di 120.000 euro annui.
Però sono manutenzioni ordinarie, non sono le criticità che vi ho elencato, in ogni caso non sono sufficienti, siamo tutti concordi. A questo punto potremmo fare una cosa, cioè dare un voto su questo con la postilla che le criticità emerse ad oggi riscontrate in base alle segnalazioni che sono pervenute in circoscrizione sono nettamente superiori alla cifra complessiva per il triennio. Quindi chiediamo, come consiglio, uno stanziamento straordinario per andare a coprire con un'impresa, ovviamente, perché uno stradino non lo farà mai, anche se si succedesse che riuscisse a chiudere tutte le buche, sistemare tutte le criticità senza che se ne aprano di nuove. Ma sappiamo bene che tutti i giorni se ne aprono, perché purtroppo il transito dei mezzi, quelli di AMIA, ma gli autobus, oppure mezzi d'opera che intervengono per cantieri, eccetera, mettono a dura prova il lastricato, soprattutto quello in porfido, ma non solo, perché anche Piazza Erbe ha dei problemi abbastanza pesanti proprio sull'imbocco di via Cairoli. Posso dirlo con certezza, verificato. Consigliera Rappo?
Sì, noi abbiamo mail, varie mail, dei residenti di via Fontana del Ferro e di via Madonna del Terraglio, in cui sappiamo che la strada sotto sta crollando, in cui sappiamo benissimo che ci vogliono 400.000 euro, 500.000 euro solo per rifare quei tratti di strada. Queste non sono opere straordinarie, perché sono lì da 10 anni che stanno crollando.
Ora, anche di più.
Solo che adesso basta frequentarle per essere veramente preoccupati di ciò che accade. Per cui davvero questo consiglio io spero che chieda non una previsione di 100.000 euro l'anno, ma la previsione del rifacimento di soprattutto le zone che sappiamo già che sono critiche. Non è una cosa straordinaria, è una cosa da mettere nell'ordinario.
Il consigliere Faccioni voleva intervenire.
Aggiungo che mi giunge notizia che proprio a causa di questa purtroppo situazione molto precaria che sta vivendo la città in questo momento sulla situazione delle strade, sono aumentate parecchio anche le cause civili per il comune per
richieste di risarcimenti.
Questo voglio dire, ecco, quindi io sposo completamente quello che ha detto la mia collega Rappo. Credo è una vergogna che vengano fatte una previsione sull'affidamento all'assistenza stradale in questo tipo, quando l'emergenza è questa in questo momento e le spese straordinarie, Presidente, sono tutti i giorni, perché oggi ad esempio una signora mi ha segnalato in piazzetta Sant'Andrea che si è aperta una voragine che 2 giorni fa non c'era e non sta piovendo. Quindi...
Ma piazzetta Sant'Andrea era già critica la situazione... ma perché si sta verificando quello che è successo in Piazzetta Scala, dove si aprono poi dei contenziosi, perché sembra semplice intervenire, ma in realtà molte volte succede che la responsabilità è o di privati che non hanno gli scarichi delle acque meteoriche fatti in maniera corretta, o addirittura problemi relativi a impianti di acque veronesi. Si aprono delle discussioni anche pesanti e nel frattempo la situazione non viene risolta. Questa è collaterale comunque, perché il problema, come è stato sottolineato ormai penso da tutti i colleghi, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Ci sono marciapiedi in condizioni vergognose, via Filopanti, per citarne uno, dove abita la consigliera Messetti, verificato di persona, Fontana del Ferro, Madonna del Terraglio, ma via San Cosimo, e possiamo fare un elenco. Ecco, ne abbiamo tantissime. Quindi io potrei pensare di mettere in votazione la proposta di delibera con accompagnata al parere una richiesta di stanziamento urgentissimo di una cifra altrettanto consistente, se non superiore, per eliminare tutte le criticità di cui all'elenco già in possesso dell'ufficio tecnico. Quindi non lasciamo fuori nessuno.
Sì, quindi voto contrario con richiesta di... Per me, io la vedo così, sinceramente.
Sì, posso. Cioè, perché...
perché se si vota favorevole vuol dire che si mette a bilancio una cifra irrisoria che non può essere vista in maniera ordinaria.
Va bene. Che manca Mazzuccato. Vabbè, possiamo votare comunque 2, 4, 6, 7 e 2, 9. Siamo in 9 comunque, c'è la... Quindi metto in votazione la proposta di delibera, come già spiegato ampiamente, favorevoli?
No, scusa. Ma magari devi
Sì. Favorevoli? Nessuno. Contrari?
Allora però facciamo 10.
È rientrato Mazzuccato, no, vota.
Non è mai uscito.
Ah, non è mai. Ok.
Non è mai
uscito. Ok. Sì. Ok. Sì, con le precisazioni come abbiamo detto, cioè con richiesta di una cifra congrua per poter eliminare da subito o nel più breve tempo possibile le criticità di cui già in possesso l'ufficio tecnico, l'elenco di cui è già in possesso. Quindi sappiamo tutti che c'è un elenco pesantissimo e piuttosto pletorico, perché sono 130 posizioni ad oggi. Domani mattina potrebbero essere anche di più. La settimana prossima sono previsti brutti temporali, quindi potrebbe peggiorare ancora. Allora, a questo punto no, quella richiesta di sedime.
Ci farebbe piacere votarlo, però sì. Se decidi no, non...
No, allora, la richiesta è di portare subito in esame la richiesta di parere per l'acquisto di porzione di sedime in vicolo Cicale, come è stato elencato comunque in ordine del giorno. Se non ci sono osservazioni... No, no, hanno un impegno.
No, io avevo un'osservazione.
Avevi un'osservazione.
Allora, 65 metri quadrati di la fine di un vicolo attaccati a un civico vuol dire che probabilmente chi lo vuole acquistare vuole farci qualcosa, immagino estendere il giardino, la sua proprietà. Io ho guardato quanto è stimato il prezzo al metro quadro dall'estimo. 325 euro al metro quadro, che fa circa 20.000 euro. Ecco, io ritorno su una cosa a cui tengo molto. Una persona non può acquistare parte del terreno pubblico a un prezzo da 20.000 euro e giorno dopo lo rivende a 90.000. Nel senso che c'è una forbice tra il prezzo di mercato di quanto può valere un giardino a San Zeno, dietro la Basilica, e quello che l'estimo propone, che secondo me è qualcosa che io non mi sembra un'operazione commerciale da parte di qualcuno, in quel comune che dice va bene. Non è il tema di poterlo concedere o no, perché effettivamente è l'ultimo tratto di un vicolo cieco, però che sia il prezzo adeguato. Esatto.
Sì, il... Purtroppo la valutazione la fa l'ufficio estimo, però l'ufficio estimo più di una volta è stato contestato da professionisti o da associazioni di consumatori, eccetera. Effettivamente c'è questo problema. Se il consigliere Trombini acconsente, lo mettiamo subito in discussione, così possiamo, anche perché penso che il consigliere Trombini abbia qualcosa da dire anche lui sulle alienazioni dei beni pubblici, se non sbaglio.
Grazie
consigliere Trombini. Quindi la richiesta di parere è
abbastanza discutibile, soprattutto perché non è giustificata da un accesso per un garage o per qualche altra situazione così di accessibilità. Leggo, l'area è parte del patrimonio indisponibile, nell'eventualità di un'alienazione sarà necessario procedere con la sdemanializzazione del tratto. La pavimentazione è in asfalto, mentre la parte finale oggetto di richiesta risulta sterrata. L'area risulta servente di proprietà delle dei richiedenti, con un diritto di passo carraio e pedonale. Quindi hanno già il diritto di passo carraio e pedonale.
Ma mi scuso, è del comune o del demanio?
Beh, demanio comunale si intende in questo caso. Non è demanio statale, ma demanio comunale. No, ma in realtà c'è una servitù pedonale a servizio del mappale chiusa da un cancello, già evidenziata la precedente istruttoria, nella quale non risulta trascrizione agli atti. Trattandosi di strada pubblica, l'area è autonomamente utilizzabile da tutti i confinanti, si allega verbale sullo stato dei luoghi. Valore dell'area, appunto, 325 euro a metro quadro. Quando a San Zeno sappiamo benissimo che il valore è ben altro. Ci sono altre osservazioni?
Sì.
Certo.
Sì, ma anche la motivazione che non è contro queste persone che... l'estimo che non...
No, quello che fa un po' risaltare la richiesta è che c'è già una servitù. Quindi, a quale titolo l'acquisizione? Per avere cosa effettivamente in più rispetto a quello che già hanno? Hanno il passo carrabile e la servitù di passaggio.
È la parte finale.
Nella parte finale, che è quella dove ricade la proprietà di questi che vorrebbero estendere, ci sono già queste servitù. Il sospetto che la consigliera Rappo ha evidenziato non è infondato, ecco, possiamo dire così. Mettiamo in votazione? Favorevoli? Contrari? Unanimità, il parere è negativo, quindi passiamo al punto della commissione sesta.
All'importantissima commissione sesta.
È importantissima la commissione sesta. Ci scusiamo, avevamo questo impegno da molto molto tempo, ci scusiamo veramente con il consigliere Trombini, sì.
5, 6, 8. Se i consiglieri Faccioni e Brunelli mantengono il numero, possiamo procedere con la commissione sesta, poi ci resta poco altro, ci sono due piccoli pareri, di cui uno molto interessato per quel che è stato evidenziato in ufficio di segreteria della consigliera Sartori, del quale mi farò carico di esporre le sue preoccupazioni. Prego.
Allora, commissione sesta, primo punto, protocollo generale 0196457 del 27 maggio 2025, una richiesta di contributo di 800 euro da parte di Modus Impresa Sociale per due rappresentazioni dello spettacolo teatrale La Vera Storia di Santa Lucia, in date da definirsi, e una presso Corte Sgarzarie e una presso il piazzale della Funicolare, su richiesta proprio della circoscrizione. Questo, allora, qui si tratta di una rivisitazione diciamo sulla scorta di quello che è già stato fatto l'anno scorso della proposta di Modus Impresa Sociale, per cui lo spettacolo viene portato per la strada, non svolto presso il Teatro Modus, e ha avuto l'anno scorso molto successo in in corte sgarzarie con veramente tanti bambini, molto entusiasmo, e quindi la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al riconoscimento del contributo di 800 euro appunto per i due spettacoli nelle due sedi dette per la vera storia di Santa Lucia.
Mettiamo in votazione, se non ci sono osservazioni. Favorevoli? Grazie.
Punto. Poi protocollo generale 0223123 del 17 giugno 2025, una richiesta di contributo di 400 euro da parte dell'Associazione Culturale Quinta Parete per un ciclo di serate fotografiche da tenersi in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso di Porta Palio l'11, 18 e il 25 settembre. Qui si tratta del, come ho spiegato in commissione, del recupero di un'iniziativa che purtroppo non ha avuto buon esito, comunque non è arrivato a compimento l'anno scorso, appunto, di proposte di serate fotografiche, e quindi la soluzione che è stata trovata per recuperare questa iniziativa, che purtroppo non si era tenuta l'anno scorso, è stata di appunto passare attraverso una richiesta di contributo da parte di un'associazione, e di questo si è fatta promotrice Quinta Parete, e trovando un sito in cui tenere le serate, e vi è stata la disponibilità in termini di, ovviamente, di coorganizzazione e quindi di presenza tramite il logo sulla locandina da parte della società di moto soccorso di Porta Palio. Quindi, diciamo, con questa configurazione si riuscirebbe ad arrivare in fondo a questa programmazione che purtroppo abbiamo dovuto spostare. E in questi termini la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al riconoscimento del contributo come richiesto.
Osservazioni? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Allora, favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Avanti. Prego, consigliere Trombini.
Sì, certo. Poi protocollo generale 0194317 del 26 maggio 2025, una richiesta di patrocinio da parte del Centro di Arti Marziali Iavara Verona SSD per l'iniziativa Milonga sotto i portici, che in realtà verrebbe organizzata dalla scuola di tango del Centro di Arti Marziali, perché c'è questa realtà particolare che un Centro di Arti Marziali ha una sua sezione tango, che chiede la disponibilità a titolo gratuito del suolo pubblico, del cortile del tribunale, e il patrocinio, che di conseguenza, insomma, o l'uno in conseguenza dell'altro, per una serie di serate dalla seconda metà di luglio fino a circa metà di settembre, mi pare che sia, cos'è, tutti i giovedì, mi pareva di ricordare.
Ah, no.
E comunque, ecco, la cosa ha riscontrato il favore della commissione, anche perché si tratta di un luogo che la sera, insomma, sarebbe opportuno, diciamo così, rendere vivo e frequentato il più possibile, e quindi ben venga che ci sia una presenza da parte di appassionati di tango, eventualmente persone a quel punto curiosi che vadano a vedere queste performance, e quindi la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al riconoscimento del patrocinio e della
con richiesta di occupazione
a titolo gratuito del suolo pubblico.
Sì, è un tipo di esibizione che in Argentina è molto in voga, il tango per le strade, in questo caso è in un cortile, però comunque è un'attività che so che il consigliere Faccioni più volte ha sottolineato che bisogna fare cose interessanti e diverse dal solito, anche in questo caso abbiamo trovato chi ce l'ha proposta. Quindi qua mettiamo in votazione, facciamo una doppia votazione per la concessione del patrocinio come richiesto e poi per la concessione dell'utilizzo dello spazio pubblico, se non ci sono osservazioni. Allora, favorevoli per la concessione del patrocinio? Grazie. E quindi favorevoli per l'occupazione suolo pubblico? Non c'è bisogno di controprova. Consigliere Rombini, prego.
Protocollo 01926888 del 23 maggio 2025, è una richiesta di parere sull'assegnazione esclusiva alla Direzione del Cultura dell'immobile denominato Sala Birolli. Qui sapete che attualmente la Sala Birolli è a cavallo come competenza tra il patrimonio, tra la Direzione del Patrimonio e la Direzione Cultura, con diciamo una possibilità prioritaria della prima circoscrizione di disporre del bene per le sue iniziative culturali, quindi diciamo questo essere cane i due padroni della Sala Birolli ha portato a tutta una serie di disguidi sia organizzativi sia anche nella gestione del bene e nella manutenzione del bene. Noi avevamo richiesto in realtà di avere noi l'esclusiva di gestione della Sala Birolli. Questo è un passo avanti, l'assegnazione alla Direzione Cultura, che è diciamo oggettivamente la più competente su una sala destinata ad eventi culturali, quindi speriamo che questo serva poi per innescare un recupero della sala per un migliore manutenzione, utilizzo, promozione e quant'altro, perché insomma è un dato di fatto che lo stato in cui versa quella sala ha portato anche a una diminuzione delle richieste di concessione della sala stessa, che sono in calo, e ci sono diverse associazioni che in questo momento non hanno interesse, pur apprezzando in generale quella sala, a richiederlo per come è messa adesso con la questione dei bagni e quant'altro. Per cui io per primo e la Commissione unanimemente si sono espressi favorevolmente per questa e assegnazione alla Direzione Cultura della Sala Birolli. Grazie.
Sì, questo porterebbe anche a una valorizzazione migliore della sala dal punto di vista culturale, ovvero il patrimonio l'aveva concessa anche per eventi che di culturale avevano poco o comunque avevano uno spessore piuttosto labile. Mentre l'accordo attuale concordato con l'assessorato è che le richieste che ci pervengono le trasmettiamo immediatamente all'assessorato in modo da poter avere una valutazione in parallelo e che non vada in contrasto, ovvero che l'assessorato dica sì e noi no o viceversa, in modo da saper subito ha richiesto la tale associazione. È purtroppo la scuola di tombolo non ci interessa molto come attività culturale. Chiede invece la Società di Belle Arti per un'esposizione di prodotti di arti figurative, può essere invece valutata positivamente. Ecco, e quindi c'è un'istruttoria preventiva proprio per valorizzare, e soprattutto avendola in carico l'assessorato consentirà le manutenzioni, come diceva giustamente il consigliere Trombini. In questo momento tutti i faretti sono rotti, andrebbero sostituiti tutti. Il patrimonio non fa questo tipo di manutenzioni, mentre la cultura se ne farà carico. Se non ci sono altre osservazioni, metterei in votazione quindi il parere sulla gestione affidata all'assessorato alla cultura di Sala Birolli. Favorevoli? Grazie. Niente controprova. Ultimo punto, consigliere Trombini.
Sì, protocollo generale 0222037 17 giugno 2025. Si tratta di una richiesta di coorganizzazione della mostra Be My Voice presso la Sala Birolli dal 19 al 21 settembre 2025, presentata formalmente al Circolo Arsi di Brentonico. In realtà il soggetto proponente è il gruppo Verona per la Palestina, e si tratterebbe della presentazione e discussione di alcuni elementi grafici che rappresentano e descrivono, dal punto di vista anche dell'aspetto emotivo e del riscontro emotivo avuto da un giornalista presente nella striscia in questo periodo, della realtà come attualmente nella striscia di Gaza. Era stato richiesto anche la disponibilità di un collegamento internet e di un proiettore di uno schermo. È stato chiarito che la circoscrizione non può mettere a disposizione questo, quindi dovrà provvedere il soggetto proponente a dotarsi di quanto necessario. È previsto anche un incontro e discussione in una di queste serate con la presentazione di un libro. Mi risulta che il presidente Dalai abbia chiarito con il soggetto proponente l'importanza di evitare qualsiasi politicizzazione possibile dell'evento, quindi una presentazione basata soprattutto sul riportare la parte emotiva della situazione della striscia di Gaza, come del resto è avvenuto anche negli anni passati per quanto riguarda la realtà in Ucraina in seguito al conflitto attualmente in corso. Quindi la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità alla richiesta di coorganizzazione di questa mostra.
Sì, grazie consigliere Trombini. Aggiungo e confermo quanto già detto, cioè io ho raccomandato che si porti avanti una espressione artistica e chiaramente influenzata da una situazione politica che sappiamo tutti qual è. Però in passato sapete che io ho avuto uno scontro abbastanza pesante, perché ho negato l'utilizzo di Sala Lodi a un'organizzazione che voleva fare un'attività politica, liberissimi, però con un comunicato che è diventato di pubblico dominio, assolutamente inaccettabile come toni e come proposta. Perciò sarà nostra cura anche verificare che ci sia una congruità con quanto esposto, perché è facile sulla carta essere molto corretti e poi dopo magari, ecco, quindi vedremo di indirizzare al meglio, soprattutto perché si tratta di opere pittoriche, di fotografie variamente elaborate e la presentazione di un libro. Quindi culturalmente ci siamo, l'importante è che non si vada fuori dal seminato.
Favorevolmente all'unanimità si è espressa, sì.
Se non ci sono altre osservazioni, metto in votazione. Favorevoli? Grazie. Abbiamo concluso. Allora.
Scusate. Sì. Allora, su richiesta della consigliera Brunelli, poi abbiamo anche toccato l'argomento di come in questo momento, in seguito al cantiere di via 20 settembre, sono venuti meno tutti gli stalli blu posti lungo la via, e visto che in tutte le vie adiacenti a via 20 settembre ci sono solo stalli gialli, quindi a disposizione esclusiva dei residenti, non vi è in questo momento nessuna possibilità di sosta a disposizione dei clienti potenziali delle attività commerciali poste in zona. E questo ha creato un certo squilibrio, anche perché, per esempio, i residenti dispongono anche della possibilità di parcheggiare presso il Polo Zanotto straordinariamente a titolo gratuito. Quindi è stato fatto tutto un intervento importante a beneficio dei residenti, non c'è stato nessun tipo di intervento specifico a beneficio dei potenziali clienti delle attività commerciali. Allora, la consigliera Brunelli ha espresso il suo auspicio che venga introdotta una quota di stalli, cioè che questi stalli gialli vengano in parte presenti nelle vie circostanti, vengano in parte convertiti a stalli giallo e blu, e questo riporto ed è a verbale. La Commissione ha condiviso che può essere opportuno individuare qualche misura, quale che sia, questo sarà di competenza degli assessorati, e anche a beneficio dei potenziali clienti delle attività commerciali, in modo che insomma qualche possibilità eventualmente di sosta in zona ci sia anche per questo tipo di persone. Questo è stato discusso e riportato, mi pare che sia stato indicato verbalmente anche durante la commissione terza precedente, quindi questo è stato messo a verbale e qui lo riporto in modo che risulti agli atti.
Se posso permettermi un suggerimento, per rafforzare questa richiesta che ha un senso, la presentazione di un documento da sottoporre al Consiglio potrebbe essere di ulteriore spinta su questo. Prego, consigliera Brunelli.
Allora, senz'altro diceva la signora Rappo di fare una commissione apposita a questo riguardo, perché la via 20 settembre adesso è vero impedita per 200 metri di lavori, ma di fatto porta via 20-25 posti auto. Tutti gli altri stalli sono liberi, non solo, ma possono parcheggiare anche dal lato opposto, essendo che la via è chiusa. Perciò non è per i residenti è un disagio i lavori, ma non di parcheggio. Mentre invece tutta la via Cantarane, tutta la via come si chiama Trezza, tutta la via Lungaggio Porta Vittoria, tutto via Scrimiari, cioè tutto il circondario, tutto giallo, di fatto nessun cliente diurno parlo, perché sono stati fatti degli eventi bellissimi, molto vivaci, però indirizzati a bar, ristoranti, alla vita, al tempo libero, diciamo, ma le attività commerciali, queste qua proprio veramente sono disperate. C'è gente che ha chiuso, spera di riaprire a settembre con qualcosa di più e spera in me, per dire. Cominciando dalla via Cantarale all'inizio, abbiamo un parrucchiere che ha 9 dipendenti, di fronte c'è un medico, un massaggiatore, ne ha 5, e poi andiamo avanti e avanti, solamente nella via laterale e fino in fondo, cioè non si può, ho contato, sono 200 posti gialli riservati intorno. Un po' magari, ecco, un pochettino magari.
Allora,
ecco,
una proposta dettagliata potrebbe
certo,
aiutare.
Certo, e poi altra cosa, c'è la gente che gira come nelle vie viuzze e quant'altro, perché non c'è un cartello di deviazione, non c'è. Ieri sera abbiamo anche chiarito che la telecamera sul ponte Navi realmente è spenta, perché se noi ci passiamo vediamo che sono tutti infilati in un'unica corsia, perché hanno il terrore della telecamera, e invece si può andare. Ecco, mettiamo cartelli, cioè aiutati che il CEL t'aiuta, ma se così no. Grazie.
C'era il consigliere Faccioni che voleva intervenire.
Volevo solo aggiungere che sarebbe opportuno prendere in considerazione, adesso appunto vedremo se con un documento, perché anche a me giungono purtroppo notizie di chiusura di attività anche prossime, e il senso di tutto questo è la tutela dei posti di lavoro, perché questa è la cosa principale, e purtroppo invece alcuni di questi che hanno intenzione di chiudere purtroppo ne chi 2, chi 4, chi 3, ecco, quindi e sono tutti quanti attività di extracomunitari perfettamente inseriti, e quindi sono da tutelare ancora di più, proprio perché promuoviamo questo tipo di atteggiamento verso, no, queste nuove culture, ma se poi il fruttivendolo chiude, il calzolaio chiude, purtroppo, ecco. Per di più, potremmo anche risolvere, anche se parzialmente, il parcheggio selvaggio, perché non avendo il parcheggio alternativo, purtroppo il parcheggio sul marciapiede è costante, alcune attività sono rispetto ad altre ben floride, quindi soprattutto quelle serali, però il parcheggio è abusivo e insomma questo è, va a tutela di tutta la comunità, quindi incoraggio l'affidamento di qualche posto blu in più proprio per questo motivo. Grazie.
Grazie, consigliere Avanzi.
Io volevo solo dire, per quanto riguarda la segnaletica, fare un attimino un ordine della segnaletica, perché veramente chi va a Veronetta non sa che pesci pigliare. Cioè, io ho fermato un vigile e gli ho detto: mi scusi, posso andare dritto o no? Lui mi ha risposto: ma non vede che il cartello è oscurato? Cioè il cartello è...
sì.
Sì, però ho detto: peccato che 5 metri prima c'è il cartello con corsia preferenziale e svolta a destra. Per cui, insomma, sì, cioè, sono d'accordo.
Ci sono delle difformità.
Delle difformità, quindi secondo me uniformare con cartelli ben visibili cosa può fare un povero residente, perché cioè, io quando sono passato dritto per Ponte Nuovo mi sono fatto il segno della croce. Vedo, so, se mi va bene non mi arriva la multa, se mi va male mi arriva la multa, cioè c'è poco da fare.
Tempo fa l'ho ricevuta anche.
Posso suggerire anche che qualcuno che usufruisce dei medici di via Cantarane ha chiamato il comune e gli ha detto che basta mettere fuori il cartello sono dal medico e non gli fanno una multa. Questo è quanto mi è stato riferito.
Ecco.
Perciò accertarsi anche di questa cosa qua, perché sì, va bene chi va nei negozi, ma va bene anche chi va dal medico, perché chi va dal medico...
A maggior ragione tutti questi aspetti vanno elencati con molta precisione, perché altrimenti rischiamo di darci ragione qui tra di noi,
no,
che è giusto discuterne, però mettere mettere giù per iscritto il tutto, così riusciamo a 1, 2, 3, 4 punti, segnaletica, stalli blu, giallo-blu anziché solo gialli, eventuali altre osservazioni, parcheggio selvaggio per quel
parcheggio selvaggio ormai insomma lì è l'ordine del giorno.
Sì, la richiesta del comandante è stata di ulteriori 50 assunzioni, adesso vediamo se bilancio si trovano le risorse.
Per esempio io metterei una polizia locale in via dell'artigliere, perché lì una volta si poteva passare in doppio senso perché comunque non c'erano tantissime macchine, adesso se le macchine sono tutte lì, chi parcheggia in doppia fila alla fine si crea la coda da una parte e dall'altra, per cui lì un agente che dica: no, guarda, tu in doppia fila, porta pazienza, non sta a metterti, perché sennò poi... Cioè...
Ancora consigliera Brunelli stasera...
No, avevamo anche fatto richiesta di spegnere la telecamera in via Sannazaro. Avevano anche detto di sì, come lì sul ponte, ma io ho preso la multa.
Cioè la preferenziale allora, in senso contrario all'attuale senso di marcia del traffico,
esatto,
che viene utilizzata solo dagli autobus.
Lì era stato detto che l'avrebbero spenta finché
avevamo approvato l'ordine del giorno, però non
a me è arrivata la multa, l'ho pagata, allora, per carità, però ecco, mettiamo della segnaletica che informi la gente, ok?
Sì.
Ecco, grazie.
Penso che un documento con tutto questo, magari da discutere in commissione proprio per aggiungere, togliere, sistemare come si deve, sia doveroso. Altrimenti non siamo efficaci. Grazie. Avevamo sospeso il parere sulla richiesta del patrimonio per l'acquisizione da parte della ditta Todaro della rinuncia da parte del Comune della servitù di transito pedonale. Allora, abbiamo avuto una risposta da parte della Polizia Municipale, quindi il nostro dottor Grigolo, ci dice si riscontra che la nota della circoscrizione eccetera eccetera che scusate allora la richiesta di parere istruttorio risulta comunque necessaria in caso di dismissione di diritti reali su beni immobili di cui il comune è titolare. Inoltre si allega il parere chiesto e reso della Polizia Municipale, con il quale l'ufficio scrivente ritiene completato l'iter istruttorio anche in ordine a profili di pubblica sicurezza. Praticamente, cosa ha detto la Polizia Locale? La Polizia Locale dice che per loro non ci sono problemi, ma dice anche, come risulta anche dalla trascrizione del verbale, si erano richiesti eventuali pareri dei vigili del fuoco della prefettura, visto che la galleria poteva essere considerata una via di fuga in caso di necessità. Questo diceva la Luisa Sartori. E mentre il comandante Altamura dice, per altre competenze rispetto alla sicurezza pubblica e la safety and security, che ricorda sono solo per pubbliche manifestazioni, le stesse riguardano rispettivamente la questura e il comando dei vigili del fuoco. Allora la collega Sartori mi chiede di esplicitare le sue perplessità, perché a questo punto noi abbiamo ricevuto dalla Polizia Locale un ok, nulla osta, però nonostante quanto dica il dottor Grigolo non sappiamo nulla da parte di Vigili del Fuoco e Questura. A questo punto, se noi mettiamo in votazione, come richiede il dottor Grigolo, un'espressione, potremmo anche pronunciarci contro e dire che a noi la richiesta di parere è negativa e la faccenda finisce lì. Oppure, come sottolinea la collega Sartori, torniamo a richiedere al dottor Grigolo che si attivi per avere parere sia della questura che dei vigili del fuoco, che a tutt'oggi risultano non pervenuti. A questo punto blocchiamo di nuovo la questione. C'era il consigliere Faccioni, poi c'era il consigliere Trombini.
Grazie. Presidente. Allora, sono d'accordo con la collega Sartori in questo caso, perché mancano due elementi fondamentali, che è il parere dei vigili del fuoco e della questura. Quindi a mio avviso, nonostante il dottor Grigolo esprima un parere per quello che gli compete, non trovo che sia completa la pratica, non trovo che sia anche a tutela della nostra circoscrizione il fatto di esprimere un parere con l'unico che abbiamo, quindi io sono per il rigetto della richiesta. Scusi, esprimo parere contrario al fatto appunto che manchi due elementi fondamentali, che sono quelli di cui abbiamo necessità.
Allora, in base a quanto è emerso in ufficio di segreteria, io metterei in votazione la questione che la circoscrizione non esprime parere in attesa di chiarimenti per quel che riguarda anche gli aspetti sottolineati dal comandante Altamura che riguardano la questura e i vigili del fuoco. Ok? Consigliera Brunelli?
Allora, quella galleria dà su un cortiletto privato e chiuso. Per cui che senso ha il parere dei vigili del fuoco? Cioè, a mio avviso, Grazie.
Allora, questa è la sua opinione, consigliera Brunelli. La consigliera Sartori insiste, e come anche adesso il consigliere Faccioni, di acquisire anche il parere della questura e dei vigili del fuoco. Se questi interpellati ci dicessero per noi non ci sono problemi, a quel punto noi possiamo esprimere un parere, diciamo, avendo acquisito tutti gli elementi che ci potevano creare qualche preoccupazione. Quindi io condivido la preoccupazione della consigliera Sartori e metterei in votazione la questione in questi termini. Quindi la circoscrizione non esprime parere e chiede nuovamente al patrimonio di attivarsi per avere parere da parte della Questura e dei Vigili del Fuoco. Acquisiti questi pareri, se fossero tranquilli, del tipo a noi non, a quel punto, altrimenti, in parte non ha tutti i torti la consigliera Sartori, potremmo assumerci anche una responsabilità che non ci compete. Sì. Siamo d'accordo, metto in votazione quindi questa formulazione che andremo a comunicare all'Ufficio del Patrimonio. Favorevoli? Grazie. È restato l'ultimo punto che avevo chiesto di inserire, ma vedo che è comunque per il 14 settembre e quindi la aggiorniamo la prossima volta. Sono le 21:06 e chiudiamo la serata. Buona serata.